Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
In Svizzera erano stati in tutti i posti in cui andavano i viaggiatori, ma più spesso e con più piacere si erano fermati in luoghi tranquilli e poco frequentati. Loro, o perlomeno Stolz, erano così occupati dalle proprie cose che furono sfiniti dal viaggio che passò in secondo piano. Lui seguiva Olga su per le montagne, guardava giù per i burroni, per delle cascate, e in ogni quadro lei era in primo piano. Lui la seguiva per una specie di stretto sentiero, mentre lei sedeva in basso nella carrozza. Lui osservava, attento, in segreto, come lei si fermava mentre saliva a prendere fiato e che sguardo fermava su di lui immancabilmente e prima di tutto su di lui. Di questo si era già convinto. Sarebbe stato bello, e nel cuore già sentiva che entravano luce e calore, e lei all'improvviso volgeva lo sguardo al paesaggio e si irrigidiva, si dimenticava in una specie di assopimento contemplativo, e lui non era già più davanti a lei. Se solo lui si muoveva, le ricordava la sua presenza, diceva una parola, lei si spaventava, delle volte gridava. Era chiaro che aveva dimenticato se lui fosse lì o lontano. Aveva dimenticato semplicemente che lui fosse al mondo. «Mi ama oppure no?» si chiedeva tormentosamente agitato, quasi fino a sudar sangue, quasi fino alle lacrime. Questo problema per lui diventava sempre più bruciante. Si impadroniva di lui come una fiamma, forgiava i suoi propositi. Era l'unico grande problema non solo della sua vita sentimentale, della sua vita. Non c'era più posto, peraltro, nella sua anima. Sembrava che in quell'anno e mezzo si fossero raccolti e scatenati su di lui tutti i tormenti e le torture dell'amore, dai quali si era tanto abilmente difeso nei suoi rapporti con le donne. Capì, era stato estraneo alla cosa fino ad allora, come si consumavano le forze in queste lotte invisibili dell'anima con la passione, come il cuore si coprisse di ferite incurabili e senza sangue, come nascessero i lamenti, come si consumasse la vita. Divenne un po' meno laboriosa fiducia nelle proprie forze. Non scherzava già più con superficialità se sentiva racconti su qualcuno che aveva perso la ragione. Era deperito per vari motivi, tra i quali l'amore. Cominciava ad avere paura. «No, io metterò fine a tutto questo», diceva Stolz. «Io le guarderò nell'anima, come prima, e domani sarò felice o me ne andrò. Non ho più forze», continuava poi guardandosi nello specchio. «Non sembro più io. Basta». E andava dritto allo scopo, cioè da Olga. E Olga non aveva notato la sua condizione, o lui le era così indifferente. Non notar niente non era possibile. Donne meno perspicaci sanno distinguere una dedizione e una compiacenza amichevoli dalla comparsa di un tenero sentimento di altra natura. Non era possibile, comprendendo il suo sincero, non ipocrita e istintivo senso morale, ammettere in lei la civetteria. Era al di sopra di questa volgare debolezza. Rimaneva da supporre una sola cosa: che le piacesse, senza nessuno scopo pratico, la tenace devozione fatta di intelligenza e di passione di un uomo come Stolz. Naturalmente le piaceva. Questa devozione a poco ricostituiva il suo amor proprio offeso e a poco la rimetteva su quel piedistallo dal quale era caduta. A poco faceva rinascere il suo orgoglio. Olga non sospettava il motivo dell'arrivo di Stolz. Si era alzata spensierata dal divano e gli era andata incontro. «Non la disturbo?» aveva chiesto lui sedendosi nella stanza di lei vicino a una finestra che dava sul lago. «Leggeva?» «No, avevo smesso di leggere. È scuro. La aspettavo», aveva detto lei con mitezza, con amicizia e con fiducia. «Meglio così. Devo parlare un po' con lei», aveva detto lui seriamente, avvicinando una poltrona per lei alla finestra. Lei era rabbrividita e ammutolita. Poi si era calata macchinalmente nella poltrona e, abbassato il capo senza alzare gli occhi, era rimasta seduta in una condizione tormentosa. Avrebbe voluto essere a 100 verste di distanza. Tacquero per qualche istante. Lui evidentemente raccoglieva le idee. Olga osservava timorosa il suo volto dimagrito, le sue sopracciglia aggrottate, le sue labbra strette che esprimevano risolutezza. La nemesi, pensò rabbrividendo internamente, era come se si preparassero entrambi a un duello. Lei naturalmente indovinerà, Olga Sergeevna, di cosa le voglio parlare, disse lui guardandolo con un'espressione interrogativa. Dava le spalle alla parete e il suo viso era nell'ombra. E la luce che veniva dalla finestra cadeva direttamente su di lei, tanto che lui poteva leggere quel che lei aveva in mente. «Come faccio a saperlo?» rispose lei piano. Di fronte a un avversario così pericoloso, non aveva la forza di volontà e di carattere, né la perspicacia, né la capacità di dominarsi che aveva costantemente di fronte a Oblomov. Lei capiva che se fino ad allora era riuscita a nascondersi alla vista penetrante di Stolz e a condurre la guerra in modo a lei favorevole, questo lo doveva non alla propria forza, come nella lotta con Oblomov, ma solo al tenace silenzio di Stolz, al suo comportamento riservato. Ma in campo aperto lei era in una condizione di inferiorità e perciò con la domanda «Come faccio a saperlo?» voleva solo conquistare un pollice di spazio e un minuto di tempo, in modo che il suo avversario spiegasse più chiaramente le proprie intenzioni. «Non lo sa?» chiese lui ingenuamente. «Bene, glielo dirò». «Ah no!» le sfuggì all'improvviso. Lei gli prese una mano e lo guardò, come pregandolo di aver compassione. «Vede, ho indovinato che lo sa», disse lui. «Ma perché?» ha detto «no», aggiunse poi con tristezza. Lei tacque. «Se lei ha previsto quel che io prima o poi le avrei detto, allora saprà naturalmente che cosa rispondermi», disse lui. «L'ho previsto e ne ho sofferto», disse lei abbandonandosi sullo schienale della poltrona e voltandosi dall'altra parte rispetto alla luce, chiamando in aiuto le tenebre perché lui non leggesse il turbamento e l'angoscia sul suo volto. «Ne ha sofferto. Queste sono parole terribili», disse lui quasi sussurrando. «Questo è il dantesco «Lasciate ogni speranza. Era meglio non dirmi niente. Qui c'è tutto. Ma io la ringrazio anche per questo», disse con un profondo sospiro. «Sono uscito dal caos, dal buio, e ora so perlomeno cosa devo fare. C'è una sola speranza: andarmene subito». Si alzò. «No, per l'amor di Dio, no», cominciò a dire lei, lanciandosi verso di lui, spaventata e supplicante, e prendendogli ancora una mano. «Abbia pietà di me. Come farei?» Lui si sedette, lei pure. «Io la amo, Olga Sergeevna», disse lui, quasi con severità. «Lei ha visto cosa sono diventato in questi 6 mesi. Cosa vuole? Un pieno trionfo? Che mi ammali o diventi pazzo?» La ringrazio. Lei cambiò faccia. Se ne vada, disse con una dignità che dissimulava l'offesa e nello stesso tempo con una tristezza che non aveva la forza di nascondere. Mi perdoni, ho sbagliato, si scusò lui. Vede, noi, senza dirci niente, abbiamo già litigato. Io so che lei non può volere una cosa del genere, ma lei non può nemmeno mettersi nei miei panni. E per questo le sembra strano il mio movimento, la fuga. Le persone, delle volte senza volerlo, diventano egoiste. Lei cambiò posizione sulla poltrona come se non fosse a proprio agio, seduta. «E io forse sto meglio?» ribatté lei inaspettatamente. «Perché?» chiese lui con avidità. «Lei non mi ama?» «Non lo so, lo giuro su Dio, non lo so. Ma se lei, se la mia vita attuale cambiasse in qualche modo, che ne sarebbe di me?» aggiunse lei tristemente, quasi tra sé e sé. «Come devo capire questa cosa? Mi spieghi, per l'amor di Dio», disse lui, avvicinandosi con la propria poltrona, perplesso dalle parole di lei e dal tono profondo, sincero, con il quale erano state pronunciate. Lui si sforzava di distinguere i tratti del volto di lei. «Io stessa non capisco niente. La mia situazione è più caotica, più buia della sua», disse lei. «Ascolti, lei si fida di me?» chiese lui, prendendola per mano. «Mi racconti quel che le è successo da quando ci siamo lasciati. Lei adesso per me è impenetrabile, mentre prima io leggevo sul suo volto tutti i suoi pensieri. Mi sembra che questo sia il modo per capirsi a vicenda. È d'accordo?» «Ah sì, è indispensabile. Bisogna in qualche modo farla finita», disse lei con angoscia per l'inevitabile confessione. La nemesi, pensò, chinando la testa sul petto. Abbassò gli occhi e tacque. E nell'animo di Stolz soffiò il terrore per queste semplici parole e ancora di più per il suo silenzio. «Lei si tormenta. Dio mio, cosa le è successo?» pensò lui, sudando freddo e sentendo che gli tremavano le mani e le gambe. Si immaginava qualcosa di orribile. Lei taceva sempre e sembrava lottare con se stessa. «Allora, Olga Sergeyevna», disse lui. Lei tacque. Fece soltanto un movimento nervoso che non fu possibile distinguere nell'oscurità. Si sentì appena il fruscio del suo vestito di seta. «Mi faccio coraggio», disse alla fine. «Se lei sapesse com'è difficile», aggiunse poi, voltandosi da una parte e sforzandosi di dominarsi. Avrebbe voluto che Stolz sapesse tutto non dalle sue labbra, ma così, per miracolo. Per fortuna si era già fatto scuro e il suo volto era al buio, solo la voce la poteva tradire e le parole non le uscivano di bocca, come se si interrogasse sulla nota da cui cominciare. «La aiuto. Lei si è innamorata?» disse Stolz, facendo forza a se stesso tanto che gli fecero male le sue stesse parole. Lei assentì in silenzio e su di lui di nuovo soffiò il terrore. «Di chi? Se non è un segreto?» chiese lui, sforzandosi di parlare con sicurezza, ma sentendo egli stesso che gli tremavano le labbra. E lei si tormentava ancora di più. Avrebbe voluto dire un altro nome, inventarsi un'altra storia. Esitò per un attimo, ma non c'era niente da fare. Come un uomo che nel momento del pericolo si getta tra le fiamme, lei disse di colpo: «Di Oblomov». Lui rimase di stucco. Il silenzio durò un paio di minuti. «Di Oblomov», ripeté lui stupefatto. Non è vero, aggiunse deciso abbassando la voce. È vero, disse lei con calma. Oblomov, ripeté lui. Non è possibile. Qui c'è qualcosa che non va. Lei non ha capito se stessa. Non ha capito Oblomov o non ha capito l'amore. Lei taceva. Questo non è amore. È qualcosa d'altro, ripeté ancora. Già, io ho civettato con lui, l'ho preso per il naso, l'ho reso infelice, così come, secondo la sua idea, ho fatto con lei, disse Olga, con una voce trattenuta nella quale di nuovo ribolliva un sentimento di offesa. Cara Olga Sergeyevna, non si arrabbi, non parli così, non è il suo tono. Lei sa che io non penso niente di tutto ciò, ma non riesco a farmi entrare in testa. Non riesco a capire come Oblomov... Lui però è degno della sua amicizia. Lei non sa come apprezzarlo abbastanza. Perché non sarebbe degno d'amore? Si difese lei. Io so che l'amore è meno esigente dell'amicizia, disse lui. Spesso è cieco, perfino... Non si ama per i meriti, questo è vero, ma per l'amore è necessario qualcosa, delle volte delle sciocchezze, qualcosa di indeterminato, a cui non si può dare un nome e che il mio insostituibile ma goffo Ilia non possiede. Ecco perché mi stupisco. Senta, continuò con vivacità, così non arriveremo mai da nessuna parte. Non ci capiremo a vicenda. Non si vergogni dei particolari, non si risparmi per mezz'ora e mi racconti tutto. E io le dirò quel che è successo e perfino forse quel che succederà. Cominciò la confessione di Olga, lunga, dettagliata. Chiaramente, una parola dopo l'altra, trasferì dalla sua mente a quella di Stolz tutto quello che l'aveva tormentata così a lungo. Quello per cui era arrossita, quello che prima l'aveva intenerita, che l'aveva resa felice e che poi d'un tratto aveva fatta cadere nel gorgo del dolore e dei dubbi. Raccontò delle passeggiate, del parco, delle sue speranze, del periodo luminoso e della caduta di Oblomov, del ramo di là, del bacio, perfino. D'un tratto Stolz si alzò. Dio mio, se avessi saputo che si trattava di Oblomov, non mi sarei tanto tormentato, disse guardandola carezzevolmente, con tanta fiducia, come se lei non avesse un passato tanto orribile. Il cuore le si rallegrò in un modo come se fosse festa. Si sentiva leggera. Le fu chiaro che non si vergognava di lui solo e che lui adesso non la puniva, non se ne andava. Lui ormai aveva il controllo di sé, era allegro, ma a lei questo importava poco. Vedeva che era stata assolta, ma come imputata voleva conoscere la sentenza. Lui invece prese il cappello. «Dove va?» chiese Olga. «Lei è agitata. Si riposi», disse lui. «Domani parleremo». «Vuole che non dorma tutta la notte?» lo interruppe lei, prendendolo per un braccio e mettendolo a sedere. «Vuole andarsene senza avermi detto che cosa è stato, quello che sarò. La prego. Chi altri me lo direbbe? Chi mi punirebbe se me lo merito? O chi mi perdonerebbe?» aggiunse guardandolo con tanta tenerezza che lui si tolse il cappello e poco mancò che si gettasse in ginocchio ai suoi piedi. «Angelo, mi permetta di dire mio», disse lui. «Non soffre inutilmente. Non le serve né una condanna né una grazia. Non ho nemmeno niente da aggiungere al suo racconto. Che dubbi può avere?» «Cioè, se al suo posto ci fosse stato un altro uomo, disse Stolz. Non c'è dubbio, i vostri rapporti sarebbero sfociati nell'amore, si sarebbero intensificati, e allora... Ma questo è un altro romanzo, con un altro protagonista, e non stiamo parlando di quello. Lei sospirò come se si fosse tolta l'ultimo peso dall'anima. Tacquero entrambi. «Ah, che gioia! Guarire!» disse piano lei, come se stesse rifiorendo, e lo guardò con tanta profonda riconoscenza, con tanto calore, con tanta amicizia, che in questo sguardo a lui sembrò di vedere quella scintilla che aveva cercato invano per quasi un anno. Fu scosso da un brivido di gioia. «No, sono io che sono guarito», disse, e si fece pensieroso. «Ah, se soltanto avessi saputo che il protagonista di questo romanzo era Ilia! Quanto tempo perso, quanto sangue sprecato! Perché? Per cosa?» disse quasi con rabbia. Ma poi la rabbia gli sbollì come d'un tratto. Gli occhi si fecero allegri. Ma evidentemente era indispensabile. Però come sono tranquillo adesso e come sono felice, aggiunse con trasporto. Mi permette di darle un consiglio? Dica, lo seguirò ciecamente. Mi sposi in attesa che lui arrivi. Ancora non posso, sussurrò lei coprendosi il volto con le mani, agitata ma felice. Perché non può? Chiese lui in un sussurro, attirando la testa di lei verso di sé. «E questo passato?» sussurrò ancora, appoggiandogli la testa sul petto come a una madre. Lentamente lui le staccò le mani dal viso, le baciò il capo e si inebriò a lungo della sua confusione, godendo delle lacrime che le riempivano gli occhi e che venivano poi riassorbite. «Appassirà! Come il vostro Lillà», concluse lui. «Comincia la vita. Mi affidi il suo futuro e non pensi a niente. Garantisco io. Andiamo dalla zia». Stolz se ne andò tardi. «Ho trovato quel che volevo», pensò, guardando con occhi innamorati gli alberi, il cielo, il fiume, persino la nebbia che si alzava sull'acqua. Ho aspettato tanto, come ho aspettato a lungo, ma sono stato ricompensato. Eccola, la massima felicità per un uomo. Olga è mia moglie, sussurrò rabbrividendo di passione. Ho trovato tutto, non ho altro da cercare, non devo più andare da nessuna parte. E nella confusione mentale della felicità andò a casa, senza notare le strade per le quali passava.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.